Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a quanti ci seguono dall'Italia e dal mondo. Durante quest'anno, carissimi, abbiamo riproposto alcune trasmissioni realizzate su testi del padre Giovanni Giorgianni di venerata memoria, ricorrendo il 10° anniversario della sua dipartita. Padre Giorgianni infatti ci ha fisicamente lasciato nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2001. Ci è quindi particolarmente caro riproporre in questo mese una sintesi in due parti del suo ultimo romanzo, L'amore che inseguiva. E ci è caro anche ricordare una frase pronunciata durante le esequie dal padre Federico Lombardi, direttore generale della Radio Vaticana. Disse che L'amore che inseguiva è il romanzo più bello del padre Giorgianni, quasi il suo testamento spirituale. Restate con noi.
L'amore che inseguiva. Remix dall'omonimo romanzo di Gianni Giorgianni, edito dalla San Paolo. Adattamento radiofonico di Franca Salerno.
Sono accusato di un delitto capitale. La notizia l'ha portata di buon mattino il mio amico Annio Flacco, magistrato di Roma. Oggi ricorrono le calende di giugno nell'anno 14° di Nerone. Annio non sa se la sentenza sia già stata emessa o sarà eseguita qui nella mia casa dinanzi alla mia famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei schiavi, oppure se sarò trascinato in città per un processo ancora da celebrare. È solo certo che corro un gran rischio e debbo imbastire una difesa senza perdere tempo. Dovrei scrivere e sottoscrivere. Io, Marco Valerio Rufo, dichiaro di non aver nulla in comune con la setta dei cristiani, di essere fedele all'imperatore e agli dèi di Roma. Semplice. Sono accusato, infatti, di essere cristiano. Un'accusa che, se perseguita, nei fausti quanto traballanti giorni dell'imperatore Claudio Cesare Druso Germanico Nerone, porta alla decapitazione di un cittadino romano che ha il privilegio di non poter venir crocifisso. Io sono cittadino romano, ma non sono cristiano. Non lo sono stato mai. Ora sono vecchio. Questa morte annunziata mi stravolge. Più che per l'insidia di un asinio cinna qualunque, per la decisione di una volontà misteriosa, da lungo tempo padrona del mio destino. In realtà, per anni sono vissuto discutendo, litigando con questa entità invisibile, eppure così immischiata nella trama della mia esistenza da non poterla trascurare. È come un vento che arriva a folate e sbatte la finestra della mia casa senza darmi pace. Non so difendermi, tanto meno da quest'ultimo assalto, in cui mi chiama ad essere testimone di una fede che non ho voluto far mia e non posso tuttavia rinnegare, a costo della vita. Lo esige la mia storia. La porto nella memoria, non so, nelle carni o nel cuore, dove le ferite non guariscono, dove non arriva nessuno e nessuno può leggere. Resta con me, in questa vigilia consapevole di un passaggio definitivo, ma non placa la furia del vento. C'è quella finestra che continua a sbattere. Che io dorma o vegli, L'angustia ossessiva della mente percorre il turbinio dei giorni, dei fatti, degli amori, delle insensatezze con cui ho sfidato l'interlocutore segreto, le reti delle sue intenzioni, senza capire. Potrò veder chiaro solo di là dal varco. Forse.
Il romanzo L'amore che inseguiva è diviso in tre parti. Abbiamo ascoltato l'inizio della prima, che porta come titolo Un ebreo qualunque. Chi è Marco Valerio Rufo? Sappiamo da lui stesso che è stato un tribuno, ma cosa lo ha portato ad attendere una condanna a morte a causa di un Dio in cui non crede? Circa 30 anni prima, centurione appartenente alla legazione di Siria, è stato inviato in Palestina per acquisire prudenti informazioni su un uomo mezzo predicatore e mezzo mago, di cui si dicono strane cose. Il sospettato è Gesù di Nazareth. Il nostro protagonista l'incontra due volte. Nella prima, la presenza si rivela attraverso uno sguardo.
La giornata era splendida per il sole e i colori della campagna, già in gran parte verde nella luce della primavera incipiente. Una decina di cavalieri mi scortavano, ma io procedevo avanti, come era mia abitudine. Il piacere di cavalcare, la consapevolezza di rappresentare la potenza di Roma, il sottile disprezzo per quella gente così distante dalla nostra civiltà, l'euforia di una missione particolare e, in un angolo della mente, la gioiosa previsione di poterla in seguito raccontare a Deborah, si inseguivano nel mio spirito con allegra alternanza, dandomi l'esaltante sensazione di star bene al mondo.
Per strada non incontravano anima viva. Perciò l'attenzione del centurione si fissò su un gruppetto di uomini che andavano per la campagna a passo lento, come non avessero altro pensiero al mondo se non il piacere della conversazione, o forse la gioia di contemplare lo splendore della natura. Giunti per primi sul ciglio della strada, si fermarono. Non guardavano dalla parte dei soldati romani. Parevano invece intenti ad ascoltare uno di loro che li sovrastava con la testa coperta da uno scialle sbiadito. Il profilo era quello di un giovane, la barba castana, gli occhi.
Gli occhi grandi si appuntarono su di me nel momento in cui gli passai davanti. Erano intensi, fissi. Di colpo, senza sapere come e perché, sprofondai in un abisso di terrore e di beatitudine, di luce e di oscurità, di promessa e di minaccia, con una sgomenta consapevolezza della mia nullità. Feci uno sforzo enorme per scuotermi da quella sorta di incantesimo e mi abbandonai all'ira contro lo straccione che osava sfidare me, centurione di Roma a capo dei suoi soldati. Gridai di prenderlo, bastonarlo, umiliarlo. Ma nessuno udì la mia voce. Il mio cavallo, spronato perché gli si avventasse contro, ebbe uno scarto, si impennò e prese il galoppo in altra direzione. Quando furente mi voltai, non c'era più nessuno. A circa 200 passi il gruppo si allontanava volgendoci le spalle. Cercai inutilmente di cancellare dalla coscienza lo strano episodio, frutto senza dubbio dei miei sensi di colpa, del mio animo inquieto o dei miei nervi scossi. Quegli occhi tornavano.
il secondo incontro avviene sotto la croce, perché sarà Marco Valerio a guidare il drappello che eseguirà la condanna, diventando così testimone della morte in croce del Messia. Marco Valerio Rufo, il soldato romano del quale la storia ricorda le parole pronunciate ai piedi della croce. Quest'uomo davvero era il figlio di Dio. Riviviamo quell'ora straziante come viene ricordata dal protagonista nella seconda parte del romanzo che, riferendosi alle ultime parole di Gesù, si intitola Il grido sul colle.
Eli, Eli, lemas abactani.
Conoscevo abbastanza l'aramaico per capirne il significato. Il crocifisso Gesù gridava con le sue ultime stille di energia. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma allora, andava o no in quel regno fantastico? Perché gridava Dio? Non lo aveva chiamato padre poco prima? E cos'era capitato in quel volgere di minuti per cambiare il loro rapporto in modo così radicale? Aveva comunque questo Dio padre il potere di liberarlo dai nostri chiodi? O non gliene importava niente? Gesù di Nazareth era vittima del cielo e della terra o delle sue illusioni? Desideravo capire. Strano che lo desiderassi. Qualche giorno prima, forse qualche ora prima, avrei scrollato le spalle con noncuranza o disprezzo. Ora no. Volevo chiarezza. Chi era Gesù di Nazareth? Era diventata di colpo una domanda importantissima. Avevo bisogno di saperlo, o non avrei trovato più quiete d'ora in avanti. A nessuno importava nulla di me, ne ero cosciente. Forse neppure a lui, al Nazareno, che avevo fatto crocifiggere. Ma forse, invece, avevo immaginato che il perdono l'avesse dato anche a me. Era vero? E se era vero, poteva parlare anche a me, come aveva parlato al ladro. Dovevo anch'io avvicinarmi a lui e pregarlo. Gesù, non morire prima di avermelo confidato. Dimmi con verità, chi sei? Gridalo con tutte le forze che ti sono rimaste. Non mi far perdere la testa.
È finita. Padre, consegno il mio spirito nelle tue mani.
Ma non morì. Gli ero vicino e scorgevo un fremito percorrergli ancora le membra. Il grido sgorgò di lì a qualche istante dalla bocca spalancata. Improvviso. Altissimo. Nessuna parola. Solo quel grido che parve penetrare gli abissi dell'universo per annunciare la morte del misterioso re venuto da un altro mondo a farsi crocifiggere. Sul momento lo riconobbi come una risposta, quel grido, come la risposta. Gridalo con tutte le tue forze, avevo pregato in silenzio. Aveva inteso e mi lasciava questa eredità preziosa e terribile. Quest'uomo davvero era il figlio di Dio. Mi venne spontaneo prima ancora di riflettere. Lo affermai anch'io, ad alta voce, con uno sgomento e un'angoscia che fece sussultare i presenti mentre la terra tremava. Il giovane che sorreggeva la madre di Gesù mi indirizzò uno sguardo strano, incuriosito. Io mi sentivo inconsolabile. Ero arrivato troppo tardi. Gesù di Nazareth era morto. Non poteva ripetere per me le parole dette al compagno di pena: oggi sarai con me in paradiso. Per me non c'era alcun paradiso, solo la disperazione di aver ucciso il figlio di Dio.
Avere ucciso il figlio di Dio. Testimonianza e responsabilità tremende. Allora, cosa accade? Il centurione si converte. Niente affatto. Passato il momento del coinvolgimento emotivo, sembra rimanere tutto uguale.
La figura del Messia non destava curiosità nella mia mente. O forse, a essere sincero fino in fondo, mi rifiutavo di incontrarlo per paura. Paura di essere preso, dominato, distrutto nella mia libertà. Menzogna consapevole? Forse no. Forse solo una mezza verità che riuscivo a formulare, mentre stati d'animo più complessi mi opprimevano in un caos indecifrabile. Dal giorno in cui, crocifisso da me e dai miei soldati, morto con un grido privo di parole, strappò alla mia natura riluttante la professione di fede nella sua divinità, ai miei sentimenti il Nazareno aveva aggiunto una disperazione muta e senza volto, che mi inseguiva per tutte le strade, nell'accampamento, tra le gozzoviglie o le solitudini più cercate. Qualunque gesto, qualunque azione erano per me ormai destituiti di prospettiva, come se la vita fosse finita. Non individuavo più alcuna meta che valesse l'impegno o l'attesa. È difficile esprimerne la ragione, anche perché le formule che affiorano alla coscienza mi sembrano incomprensibili. Disperazione di non essere perdonato. Avevo udito le sue parole di perdono per tutti coloro che l'uccidevano. Perché avrei dovuto ritenermi escluso ora, in quel lontano giorno? Ci avevo creduto. Al tempo stesso, però, mi sentivo incattivire, come se, morso da un segreto dispetto, fossi pronto a ogni impresa, pazzia o turpitudine. Una sorta di ostinato antagonismo contro Gesù di Nazareth, che pretendeva forse di avermi alla fine domato, vinto, soggiogato al suo carro. No, non l'accettavo. Mi hanno detto che è niente meno risuscitato, che si è mostrato a questo o a quello, ma che ha escluso di camminare per le strade come prima, quando sarebbe stato fantastico far morire tutti, soprattutto noi, i suoi assassini di spavento e di invidia. Te li immagini? Trovartelo di fronte con un sorriso di sfida. Turbe infinite l'avrebbero seguito e il mondo sarebbe diventato diverso. Invece, no, non ha concesso nulla all'immaginazione, alla gioia di vedere, di testimoniare. Perché, se non per castigo? Il castigo di non sapere, non poter sapere mai. Si è nascosto nei cuori dei suoi discepoli, dicono, delle sue donne, delle loro illusioni. Poi gli avvenimenti si misero in moto o continuarono il loro corso senza tener conto dei miei travagli. Il Nazareno era morto e non avrebbe scatenato rivolte né attacchi di eserciti. Morto. Finito. Io ero un soldato e dovevo tornare in caserma. In seguito fui mandato a combattere. Mi impegnai a fondo e ne trassi un vantaggio: la promozione a tribuno. Fantastico.
E da tribuno ritorna a Gerusalemme insieme al legato di Siria Vitellio, perché Caifa, il grande sacerdote, ha fatto uccidere un discepolo del Nazareno, un certo Stefano, senza il benestare dell'autorità romana. Ha deposto anche Pilato e lo ha rimandato a Roma. E la partita fra Marco Valerio e Gesù è sempre più aperta.
Mi era impossibile scordare che Gesù di Nazaret, da me crocifisso, era il figlio di Dio e che se n'era andato senza rivolgermi la parola. Aveva detto: perdonali. Mi ero illuso che riguardasse anche me quel perdono. Con quale garanzia? Perché non aveva aspettato a morire, almeno un attimo, il tempo di farmi un cenno? Al ladro il cenno lo aveva fatto. Un incontro d'occhi può significare molto. Io gli stavo sempre accanto, gli giravo attorno, lo difendevo. Perché non mi aveva guardato? Gli sarebbe stato facile. Il grido. E se fosse stato invece che un segno, una maledizione?
Nonostante le tante testimonianze in favore del Nazareno, Marco Valerio non riesce a trovare pace. Sentire il Cireneo ringraziarlo per avergli ordinato di portare la croce lo confonde ancora di più. Il mondo cominciava a procedere alla rovescia. La sua esistenza subisce un'altra accelerazione con la notizia che a Roma suo padre è morto e gli ha lasciato una eredità considerevole. Ottiene l'esonero dalla vita militare. Prima di partire per la capitale, chiede alla sua amante Deborah di sposarlo, ma lei, divenuta cristiana, rifiuta.
Il Nazareno continuava a respingermi, a sottrarmi ciò che amavo. Non mi rassegnavo al rifiuto, e se pensavo che si trattasse di un avvertimento a cambiare qualcosa, non riuscivo comunque a capire perché avrei dovuto cambiare proprio la gioia.
E nell'incontro con Giuseppe d'Arimatea accuserà i cristiani e Gesù di chiedergli una resa incondizionata alle loro certezze.
Mi ha sottratto le persone che amavo. Fa quello che gli pare con la mia vita e aspetta che mi arrenda. Lui mi assilla.
No, amico mio. Lui non assilla. Lui ama. Siamo noi a non amare. Non amare è una tentazione continua. Amare, invece, è una beatitudine da conquistare ogni momento. Vorrei che tu lo sperimentassi per dar pace ai tuoi giorni.
Al soldato però non bastano le parole per aderire alla nuova religione. Lui non è giudeo, è romano. E nella fuga dal Nazareno, che diventa sempre più una fuga da se stesso, si dipanano circa 20 anni della vita di Marco Valerio. Con l'eredità lasciatagli dal padre, lo ritroviamo nella sua bella villa dalle parti dell'Esquilino, in dialogo con Gesù di Nazaret. Eh sì, perché Marco Valerio non è cristiano, ma ha preso a interrogare il Messia ogni qualvolta c'è una decisione da prendere.
Una necessità rassicurante. Un dialogo in cui io mettevo le parole e lui, chissà, una gamma di sentimenti, gioia, sospetto, attenzione, che comunque mi ostinavo a non attribuirgli. Parlavo con il buio, sicuro che qualcuno, coperto dalle tenebre, ascoltasse e muovesse fili misteriosi per influenzare la mia vita. Ma poi respingevo questa sicurezza come un'illusione assurda, di cui però avevo necessità. Un groviglio.
Marco Valerio sposa Lucrezia, figlia di Aulo Plauzio e di Pomponia Grecina. Anche in questo, si domanda Marco Valerio, c'entrava il Nazareno? Lucrezia, cristiana, ne è fermamente convinta. E Marco, guardando la sua famiglia, la sua casa, la sua posizione, potrebbe dirsi soddisfatto.
Invece non lo ero. Il mio dialogo col Nazareno non dava risultati pacificanti. Gli proponevo un patto. Avrei lasciata libera mia moglie di battezzarsi, di battezzare i figli. Avrei trattato bene gli schiavi. Tutto purché non pretendesse da me la rinunzia alla libertà di giudizio e di azione. Non avevo nulla contro la sua religione. La ritenevo però troppo radicale. C'era nella proposta di Gesù di Nazareth qualcosa di smodato. La sua pretesa, appunto, di essere al centro della vita, di orientare perfino i pensieri e le scelte più intime, di ridurti a un automa, un non uomo. Accettasse dunque la mia amicizia o, se proprio non voleva chiamarla tale, la simpatia che gli dimostravo e desse finalmente un taglio alle sue pressioni, mi lasciasse respirare.
Marco, l'Apostolo Pietro si trova a Roma. Mi farò battezzare. Vuoi che gli parli di te? Vorresti incontrarlo?
Non ne ho bisogno. Io vivo in pace nella mia famiglia. Ma non avevo pace e non sapevo perché.
L'amore che inseguiva. Remix dall'omonimo romanzo di Gianni Giorgianni, edito dalla San Paolo. Personaggi e interpreti della prima parte: Marco Valerio Rufo per Luigi Astore, Giuseppe D'Arimatea, Paolo Lombardi, Lucrezia Daniela Caroli, voce narrante Franca Salerno. Tecnici del suono Giuseppe Mauriello e Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
La puntata conclusiva andrà in onda domenica prossima. Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Ed ora un biglietto d'invito. Avvertiamo gli ascoltatori che lunedì 24 ottobre prossimo, alle ore 17, nella sede della Radio Vaticana, Piazza Pia 3, si terrà un incontro per commemorare la vita e l'opera del padre Giovanni Giorgianni. Alcuni posti, fino ad esaurimento, sono stati riservati agli ascoltatori che faranno pervenire la loro prenotazione entro e non oltre il 10 ottobre prossimo, telefonando dalle 11 alle 13 al numero 06-6988-3093. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.